Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, tumore della vescica, la chirurgia mini-invasiva, Fast Track Cities, Bergamo contro l'HIV e lo stigma, AIDS, le terapie long acting, rare menti, quando la rarità diventa preziosa, Inventing for Life, il convegno che guarda i diritti. Bentrovati da Marco Caracciolo. Asportare un tumore della vescica e poi senza tagli, ma solo con piccole incisioni, sfruttando la potenzialità dei robot, ricostruire la vescica in posizione originale. La robotica rappresenta sicuramente la nuova frontiera della chirurgia urologica. Roberto Sanseverino, vicepresidente di AURO, Associazione Urologi Italiani.
Negli ultimi anni c'è stato un grande fermento in ambito oncologico e soprattutto in ambito uro-oncologico nella utilizzazione della chirurgia mini-invasiva. E questo riguarda sia la chirurgia laparoscopica tradizionale, che oggi ha sperimentato delle grandi innovazioni con la introduzione della tecnologia 4K, con la introduzione della tecnologia tridimensionale e con la introduzione di tutta una serie di strumenti che aiutano il chirurgo, come ad esempio la introduzione di un braccio robotico a comando vocale che noi routinariamente adesso utilizziamo nella nostra pratica clinica. E poi la chirurgia robotica, dove si intende una piattaforma robotizzata che aiuta il chirurgo ad eseguire gli interventi laparoscopici. Uno dei nostri giovani associati, che peraltro è componente del comitato scientifico dell'associazione, il dottor Giuseppe Simone, che è un allievo e collaboratore del professor Michele Gallucci, nostro storico presidente, è stato insignito con un prestigioso premio qui all'Associazione Europea di Urologia, premio che verteva proprio su un lavoro scientifico da lui pubblicato, il cui argomento principale era appunto l'utilizzo della chirurgia mini-invasiva nella chirurgia demolitiva della vescica in caso di tumori maligni della vescica, con ricostruzione intracorporea della vescica stessa. Si tratta di un lavoro pionieristico in un settore dove il professor Gallucci e i suoi allievi sono fra i più esperti in ambito nazionale ma anche internazionale, e quindi noi come associazione siamo particolarmente fieri che questo valore e questa esperienza sia stata riconosciuta a livello internazionale.
La firma della dichiarazione di Parigi fa entrare Bergamo nel network Fast Track Cities per la lotta all'HIV e allo stigma. Massimiliano Bordignon ha intervistato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Franco Maggiolo, responsabile dell'unità operativa speciale in patologie HIV correlate e terapie innovative dell'azienda sanitaria Papa Giovanni XXIII.
Una firma importante è stata quella posta a Bergamo e che ha visto il Comune Lombardo entrare nel network di Fast Track Cities, iniziativa nata dalla Dichiarazione di Parigi del 2014, che ha visto un gruppo di circa 350 città firmare un protocollo che si pone come obiettivo quello di contrastare l'AIDS, riducendo lo stigma e le discriminazioni nei confronti di chi ha contratto il virus. Ancora oggi, infatti, la mancanza di consapevolezza e conoscenza nei confronti dell'HIV e della sindrome da immunodeficienza acquisita costituisce un limite al controllo dell'epidemia. Sottoscrivendo la dichiarazione di Parigi, il Comune di Bergamo ha così riconosciuto come sia giunto il momento di far compiere alla lotta all'AIDS un salto di qualità che permetta il controllo dell'epidemia entro il 2030.
È un impegno che non nasce oggi nella nostra città, anzi gli indicatori ci dicono che siamo al di là degli obiettivi che Fast Track Cities ha fissato per il 2020, nel senso che il numero delle persone diagnosticate poste in cura con successo è superiore a quegli obiettivi, ma non ci fermiamo, e oggi ho voluto raccogliere intorno al tavolo tutti i soggetti impegnati, ovviamente le istituzioni sanitarie, l'ospedale Papa Giovanni, la ST, ma anche tutte le associazioni.
Una recente indagine ha riportato che il 43% degli intervistati residenti in Italia ignori che l'HIV sia un virus, mentre circa un quarto dei cittadini, il 27%, ritiene che l'HIV e l'AIDS siano sinonimi. La mancata percezione del rischio delle misure di prevenzione si associa a un approccio sociale negativo verso le persone infette. Il 58% degli intervistati dice che sarebbe a disagio nel lavorare a fianco di una persona sieropositiva e che esiste la possibilità di contagiarsi con uno starnuto o condividendo del cibo. Quello di Bergamo è il secondo protocollo firmato da una città italiana dopo Milano.
Questa indagine è stata fatta anche in Italia e sostanzialmente ha dimostrato che soprattutto i giovani ignorano moltissimo riguardo all'AIDS, ignorano tantissimo quelle che sono i rischi e le possibilità di contagio, non fanno prevenzione e ancora hanno delle preclusioni nei confronti delle persone che hanno acquisito il virus. Questo stigma deve finire, è un qualcosa che è ben lontano da quello che deve essere.
La terapia antiretrovirale è alle soglie di una nuova era. La somministrazione una volta al mese o addirittura ogni 2 mesi è una possibilità concreta della terapia antivirale del prossimo futuro. Antonella Castagna, professore associato di malattie infettive dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano.
L'utilizzo dei long acting è un bisogno di molti pazienti, a mio modo di vedere. Molti dei pazienti chiedono per una riduzione dell'intensità di cura, nel senso di poter passare dalla compressa quotidiana, dalle compresse quotidiane a una un rapporto con la terapia un pochino più diluito nel tempo, e questi farmaci sembrano dimostrare, avere le premesse per portare a questo possibile sviluppo. È chiaro che è una strategia che cambia il paradigma, nel senso che cambia il paradigma per il paziente, lo cambia per il medico, lo cambia per la gestione del rapporto medico-paziente, però direi una strategia sicuramente innovativa, importante. Dovremo conoscere poi anche qui tutti gli aspetti per capire quali possono essere le ombre, le luci, quale può essere il problema dell'aderenza a questo tipo di terapia, quali possono essere i problemi nel gestire gli effetti collaterali dei pazienti che assumono questa terapia, ma sicuramente un salto di qualità nella gestione quotidiana della terapia del paziente. Come infettivologi, la nostra generazione ha assistito a un'avventura che non è ancora finita e che è caratterizzata da tappe molto importanti, nel senso che abbiamo fine degli anni 80 i pazienti morivano nel giro di 18 mesi dalla diagnosi, poi sono arrivate le prime terapie subottimali, poi c'è stato il 1996, c'è stato un congresso a Vancouver molto importante che con l'arrivo degli inibitori delle proteasi si è allungata la vita dei pazienti, la prognosi, la sopravvivenza, poi sono arrivate le single pill. Adesso vi è tutta la discussione sul valutare di quanti farmaci abbia bisogno il singolo paziente, quindi tutte le strategie della dual therapy, della triple therapy, quindi passi secondo me da gigante, con la prospettiva che proprio qui in questa edizione del CROI si è accennato al secondo paziente che sembra essere in remissione completa senza terapia da almeno 18 mesi, e questo è un altro grande bisogno dei pazienti, quello di trovare la cura. Anche se la qualità di vita è buona, anche se però il bisogno di uscire da questo tunnel che spesso comporta anche a livello psicologico, sociale, l'avere l'infezione da HIV è l'obiettivo finale. E la strada è lunga, faticosa, però ogni giorno mi sembra che vi siano piccole evidenze di voler affrontare serialmente il problema. Ecco, almeno questo.
Storie di ordinaria rarità in scena a Milano in occasione della seconda edizione di Rarementi, evento organizzato dall'azienda farmaceutica Sobi, specializzata nei farmaci per le malattie rare, in collaborazione con la testata Buone Notizie del Corriere della Sera. Ne abbiamo parlato con il general manager di Sobi Italia, Sergio Lai.
Diciamo, la popolazione normalmente sottostima l'importanza e la numerosità delle malattie rare. Diciamo che mediamente le persone sono convinte che possano essere qualche migliaio, nella realtà sono tra le 7.000 e 8.000 le malattie rare in tutto il mondo e tra l'altro purtroppo solamente un 10% di questo sono realmente curate e gestite. Nella maggior parte dei casi si tratta invece di patologie purtroppo non curabili. E la cosa sicuramente molto drammatica è che il 70% della popolazione che è affetta da queste patologie sono di età pediatrica. Sono tutte malattie di tipo genetico con degli impatti drammatici sulla vita di queste persone, dei loro familiari e delle persone che vivono con queste persone. Ma sicuramente da diversi anni a questa parte c'è stato, grazie anche ad un piano internazionale di molto maggior focus sulle patologie rare, una riscoperta di queste patologie. Molte aziende si sono concentrate sul tema delle malattie rare, finalmente portando a soluzione alcune di queste. Ogni volta che si riesce a sconfiggere o dare una risposta è una grande soddisfazione, e per noi che come azienda viviamo solo di malattie rare, quindi lavoriamo solo e esclusivamente nel mondo delle malattie rare, e trovare delle soluzioni ogni volta è una grande gioia, una grande soddisfazione, sapendo anche quanto è difficile riuscire a dare purtroppo una risposta a queste persone.
Per spingere in avanti i sistemi sanitari nazionali bisogna unire alla sostenibilità l'innovazione e l'accessibilità per non avere pazienti di serie A e di serie B. Questo è il messaggio della terza edizione del Summit sulla Salute Inventing for Life. Il servizio di Antonella Pitrelli è l'intervista a Donatella Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia.
Il valore dell'impegno e delle partnership per affrontare le grandi sfide della sanità globale è uno dei temi centrali della terza edizione di Inventing for Life Health Summit, evento istituzionale promosso da MSD che ha riunito a Roma clinici, associazioni di pazienti, società scientifiche. Obiettivo: fare il punto sulle priorità sanitarie nel mondo e cercare un equilibrio tra innovazione e sostenibilità, partendo dalla consapevolezza che solo la collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per risolvere vere emergenze come malattie infettive, resistenze antibiotiche, malattie cardiovascolari e oncologiche.
Non a caso abbiamo deciso di avere tra i nostri ospiti anche un premio Nobel per la pace che ci possa raccontare come anche l'investimento in salute sia una garanzia, un passo importante per dare più pace all'interno dei nostri paesi. Quanto ci sia una forte correlazione tra lo stato di salute, che ovviamente si accompagna con lo stato di benessere della popolazione, e il fatto che questa popolazione possa essere in pace, c'è una correlazione fortissima che dobbiamo continuare a implementare, dobbiamo continuare a sostenere e quindi su cui dobbiamo continuare a investire.
Il premio Nobel per la pace 2011 Ellen Eugenia Johnson Sirleaf, presidente della Liberia dal 2006 al 2018, ha raccontato di come il suo paese ha affrontato la grave crisi sanitaria scatenata dalla epidemia di Ebola nel 2014, testimoniando anche quanto le partnership possono essere importanti per la tutela della salute a livello globale. MSD ha contribuito a contenere le ricorrenti ondate dell'epidemia donando il vaccino per Ebola in uso compassionevole, con una prevenzione al 100% della malattia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.